Pronto? Ecco, adesso mi sentite. Buongiorno a tutti, saluto anche quelli che ci seguono da casa. Nel 2021 portai un messaggio il cui titolo aveva questa connotazione: se uno vuole venire dietro a me. E proprio questa mattina, con sia la meditazione di Damiano e anche le preghiere e le esortazioni, pare proprio che questo messaggio si incanali giustamente in questa direzione di questa mattina. Nel 2021 affrontai la frase: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Mi sono fermato fino alla croce. Per quello che riguarda il messaggio, vi chiedo di eventualmente andarlo a sentire, per chi non l'avesse ascoltato, dentro tra i predicatori del nostro sito in internet. Allora, questa mattina, ringraziando il Signore, a seguito di questa frase del Signore Gesù e di coloro che hanno accolto l'appello del Signore, se uno vuol venire dietro a me, se, ricordate, feci anche un certo ragionamento sulla parola se, che non è obbligatoria, ma è libera, è un'offerta libera, è una richiesta libera. Vuole venire dietro a me. Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Fatto tutto questo, che non è una cosa da poco, ma veramente non è da poco, allora a questo punto abbiamo un discepolo del Signore. Ed è un termine che difficilmente noi utilizziamo come cristiani evangelici. È difficile che senta dire è un caro discepolo del Signore. Diciamo spesso, ben volentieri, un caro fratello. Ma coloro che hanno fatto questa scelta diventano discepoli, e il battesimo ratifica questo fatto, essere finalmente discepoli di Gesù. Ma non vorrei parlare del battesimo. Vorrei parlare questa mattina, Dio volendo, poi il tempo deciderà, quali sono le caratteristiche di un discepolo di Gesù. E qui chiedo veramente di fare come gli elefanti, allargare le orecchie, perché è veramente importante, è fondamentale, almeno per questi 8 punti, ce ne sono anche di più sicuramente, ma ho individuato 8 punti importanti, fondamentali, che caratterizzano un discepolo del Signore Gesù. Ve li elenco. Il primo che ho identificato è l'amore nel Signore e quindi di conseguenza l'amore per il prossimo. Secondo, amare la parola di Dio. Terzo, il rapporto continuo in comunione con il Signore, in preghiera, nel leggere la parola, ovviamente. Quarto, fede incondizionata al Signore. Cominciamo a capire le caratteristiche di un discepolo. Quinto aspetto o caratteristica è ubbidienza al Signore. Sesta caratteristica, sottomissione al Signore. Settima caratteristica, sacrificio di sé al Signore o nel Signore. Ottava, sofferenza nel Signore. Come ho detto, ce ne possono essere altre, sicuramente. Però intanto vediamo queste, che sono, scusate, che sono molto importanti, molto determinanti per identificare l'identità di un discepolo del Signore, a differenza di tanti che si dicono discepoli e non entrano in queste caratteristiche. Esaminiamo il primo punto. Leggiamo da Matteo capitolo 22 e versetto 36, e il primo punto è amare nel Signore e quindi anche il prossimo. Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? E Gesù disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Facciamo prima dire con tutto l'essere tuo. Non c'è un pezzo che non devi amare Dio. Tutto. Questo è il grande e il primo comandamento. Quindi amare Dio è il comandamento fondamentale, non ci sono opzioni o scuse per evitarlo. Un vero discepolo parte con questa base, amare Dio. Sì, perché è un discepolo che è stato divinamente pulito, rigenerato, perdonato, riconciliato, graziato e soprattutto amato, ricambierà altrettanto con amore chi lo ha reso figlio di Dio. Mi avete seguito? Se Dio mi ha amato in questo modo, con queste condizioni, come faccio io a non amare Dio? Com'è possibile? Anche su questo argomento dell'amore di un discepolo nei confronti di Dio potrebbe richiamare altri passi, ma per brevità io non posso ovviamente fermarmi su questo. Però chi prende appunti direi di leggere Giovanni 1, 12 e 13, vi ricordate il passo? Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto. Ma che amore, che bellezza nel Signore. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, non quelli che sono degni, a quelli che l'hanno ricevuto e riconoscono di essere dei peccatori. Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato Ivaldo, perché al posto della parola mondo mettici il tuo nome. Dio ha tanto amato il tuo nome che ha dato l'unigenito figliolo affinché chiunque, cioè il tuo nome, credi in lui non morirai, non muoia, ma abbia piacere nella vita. Vita eterna. E poi anche Prima Corinzi 1,9, Efesini 2,8, ricordate almeno Efesini 2,8? È per grazia che siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi ma è il dono di Dio. Poi c'è il secondo simile adesso come comandamento: ama il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Quindi, se Gesù ha inserito anche questo secondo comandamento, significa che se io lo concretizzo, lo realizzo nella mia vita, automaticamente onoro Dio. Ci avevate mai pensato? Io onoro Dio. A proposito del secondo comandamento importante per Gesù, vi rimando alla parabola del buon samaritano, che non cito. Questa mattina, un giorno, Dio volendo, affronterò questo discorso della parabola del seminatore, sminuzzandola in tutti i suoi particolari. Però ci fa capire questa parabola che significa l'amore per il prossimo. Quindi un discepolo che non ama il prossimo non può essere un discepolo di Gesù e non realizza il perdono ricevuto a sua volta dal Signore. Questo è importante. Soprattutto quando vediamo episodi di cui si faceva menzione da parte di Damiano, di queste situazioni mondiali che stiamo vivendo, ci viene veramente voglia di odiare quella specifica situazione, quei soggetti, eccetera. Quando guardiamo in alto e guardiamo verso il Signore, non possiamo dire: Signore, noi siamo migliori di loro. Grazie che non sono come loro. Vi ricordate questo tipo di preghiera? È una preghiera terribile, sembra spiritualmente bella, in realtà non arriva più in là del soffitto. Amare però il prossimo non significa accondiscendere all'andazzo del mondo che coinvolge il prossimo. Cioè, io non è che posso amare e quindi accondiscendo al tuo modo sbagliato di agire, di vivere e di relazionarti con gli altri. Ma tramite l'amore di Gesù superare quegli ostacoli umani per trasmettere Gesù e la sua opera di redenzione a chi non lo conosce. Ecco perché il Signore poi ci chiama a portare l'Evangelo ad ogni creatura. Secondo punto, ed è un punto anche questo molto ma molto importante. Se vi ricordate nel libro degli Atti, ai tempi degli apostoli rigenerati, discesa dello Spirito Santo e quindi equipaggiati, a proposito, questo equipaggiamento io l'ho dato per scontato per un discepolo, senza Spirito Santo non sei discepolo. Io lo davo per scontato, ma è giusto citarlo. Non si può essere discepoli di Cristo se non c'è lo Spirito Santo dimorante nella vita di colui che è discepolo. Atti capitolo 6, versetto 3, lo leggo. Perciò, fratelli, cercate di trovare, ogni tanto la voce, di trovare fra voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, e che noi incaricheremo di questa opera. Ma quanto a noi, chi è che dice ma quanto a noi? Gli apostoli. Ma quanto a noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Quindi hanno ritenuto che la parola di Dio è fondamentale. Per un discepolo è come l'aria per respirare, è come l'aria che noi usiamo per vivere, per respirare, la parola di Dio. Ebrei 4,12, lo dico per i nuovi che sono qua e che ci frequentano, grazie, grazie Germana. Buono questo vino. Grazie, grazie veramente. Allora, in Ebrei al capitolo 4, versetto 12, è scritto: perché la parola di Dio è vivente ed efficace e più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino a divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Capiamo qui l'importanza della parola di Dio che mette a nudo la nostra situazione carnale, malvagia. E arriva come una spada che taglia. La parola di Dio sappiamo che ha quell'unica facoltà, a differenza di altri libri, che è quella di promuovere la fede. Vi ricordate in Romani 10, versetto 16, la fede dunque viene dall'udire, cioè ascoltare con attenzione. E l'udire, cioè il comprendere ciò che si è udito, viene dalla parola di Dio. Quindi un discepolo farà leva sul fatto che la parola di Dio è fondamentale, la cui meditazione, lo studio, la contemplazione e chi più ne ha più ne metta, determinano la crescita della nostra fede in Cristo. Quindi un vero discepolo si nutrirà spiritualmente giorno dopo giorno della sua parola, cominciamo a capire alcune caratteristiche di un discepolo. Lo dico anche ai giovani. Ci sono delle situazioni importanti indicate appunto da quella chiamata: se uno vuol venire dietro a me. Non vuoi venire dietro a me? Non c'è problema per te adesso. C'è dopo il problema. Però io ti lascio libero, se vuoi venire a me. Qualora tu decidessi di venire dietro a me, giovane o non giovane che tu sia, la prima cosa che ti chiedo è rinunciare a te stesso. Ma come, Signore? Ma scusa, sono qui che ho 30 anni, ho 40 anni, ho 50 anni, ho 60 anni, ho lottato nella vita, adesso cosa serve questo? Davanti a te tutto zero, tutto... Come mai? Non sta dicendo a zero, ti fatti un lavaggio di cervello con una bella scossa elettrica. No, sta dicendo tutto quello con cui tu pensi di aver costruito davanti alla mia grandezza, alla mia gloria, alla mia maestà, è zero, vale niente. Confida in me piuttosto che in te. Confida in me. Se vuoi venire dietro a me, confida in me e smetti di confidare in te. E poi c'è quella croce che dà fastidio. Quale leader si permette di chiedere a un suo seguace di avere la croce? Indica ovviamente fastidio, sofferenza, qualcosa che non vuole nessuno. Non è la croce di Cristo, ovviamente, perché quella è solo sua, è unica, perché è una croce dove la maledizione che doveva cadere sull'uomo è caduta su lui, i peccati sono stati scaricati su Gesù, quindi non è un tipo di croce che noi dobbiamo portare. Ma similmente, cioè nella sofferenza e contemporaneamente nella gioia. Come? La gioia, Ivaldo? La gioia, sì. Isaia ce lo dice. Egli vide il frutto del tormento dell'anima sua e si dispiacque, è scritto così? No, ne fu saziato, soddisfatto. Che bello. Allora, portare la croce è una situazione dove ci avverte il Signore: attenzione, seguire me non è andare alla crociera, costa crociere, quello che volete. Seguire me significa andare controcorrente, e lo dico per i giovani, significa trovare una corrente talmente forte, contraria, dove tu sei chiamato o a nuotare o a soccombere. Se soccombi, ti lasci trapportare dalla corrente. I pesci morti si lasciano portare dalla corrente. Il pesce vivo resiste. Ok? Terzo punto. Vedete quanto c'è da dire, per la grazia del Signore. Terzo punto è il rapporto continuo di comunione con il Signore in preghiera e l'annuncio della salvezza in Cristo. Un discepolo non può staccare la spina e dire: Signore, ci vediamo fra un mese, vado in ferie. Ferie spirituali, no? Non ferie fisiche. Non condanno le ferie fisiche. Sto parlando di staccare la spina col Signore. Prima Tessalonicesi 5,17. Non cessate mai di pregare. Ivaldo, scusa, se io sto cucinando, non mi posso mettere in ginocchio, perché se no... Il soffritto si brucia, il forno mi fa lo scherzo di bruciare il pane, di bruciare la torta, di bruciare la pizza. Come faccio? Come si fa qui? Non cessate mai di pregare. Ovviamente su questo aspetto si possono elencare tanti aspetti che riguardano la preghiera di ringraziamento, la preghiera di lode, di adorazione, anche di sofferenza. Abbiamo ascoltate delle preghiere di sofferenza, preghiere di intercessione, preghiera collettiva durante il culto. Nella preghiera durante il culto non dirò: Signore, io ti ringrazio, Signore, noi ti ringraziamo. noi ti lodiamo, ti adoriamo, perché tu, figlio di Dio e discepolo di Cristo, ti identifichi con gli altri fratelli e le sorelle in cui Gesù dimora e rendi partecipi ai fratelli e alle sorelle la tua fede, il tuo amore, la tua gioia nel Signore. Poi c'è anche la preghiera silenziosa, una preghiera simile credo che l'abbia fatta Neemia davanti al re, quando doveva esporre il perché era triste. Ve lo ricordate? Adesso io non lo sto a ricordare a memoria, ma c'è anche la preghiera silenziosa. Quindi ci sono tanti modi di pregare. Tu, sorella, che stai in cucina e stai preparando da mangiare, oppure devi lavare i piatti, non so, quello che devi fare in cucina, in camera, in casa, la tua mente passa per il Signore. Signore, che meraviglia il Salmo 23, l'Eterno è il mio pastore, di nulla manco. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerò male alcuno perché tu sei con me. Che bello la presenza del Signore anche mentre stiamo facendo le nostre cose, i nostri fatti domestici. Seconda Timoteo, capitolo 4 e versetto 2. Paolo invita Timoteo, che era un discepolo, a fare questo. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo. Anche lo sgridare deve avere una forma di istruzione, non di distruzione. E come ho detto tante volte ai responsabili di chiesa, soprattutto non in questa comunità ma in altre comunità, non fate la cura bastonale, fate la cura pastorale, che è una cosa diversa. Cura pastorale vuol dire avere attenzione, avere amore verso le pecore che il Signore ti ha donato, altro che bastone, cura pastorale. Se dalla parola di Dio hai ricevuto rivelazione, risposta, conferme, edificazione, riprensione e quindi lo studio ti ha dato attraverso lo Spirito Santo di essere strumento nelle sue mani, non tacerai. Non puoi tacere. Ma sarai preferibilmente un megafono spirituale verso chi ascolta, come spero di essere io, appunto, in questo momento. Quarto punto, fede, e probabilmente terminerò con questo, poi ci rivedremo fra altri 3-4 anni. Fede incondizionata al Signore. Come vedete ho messo incondizionata, non fede da tarare, da mettere a posto, no, fede incondizionata. Un vero discepolo acquisisce costantemente dal suo Maestro Gesù, sa che ogni parola e azione è sempre un aspetto giusto al cospetto di Dio. Quando Dio parla non ci sono errori, gli errori sono in me, non in Dio. E quello che io ricevo da parte del Signore non serve per incantare le persone, come vediamo in tanti frangenti anche su YouTube, incantare quelli che ti stanno guardando, che ti stanno ascoltando. No. Quello che ti dà il Signore è perché tu possa essere strumento nelle sue mani, non prenderti tu la gloria e diventare il Dio per quelli che ti stanno ascoltando. Capite la differenza? Quindi il discepolo deve stare attento a questa trappola, a questo inganno, e non diventare protagonista, ma deve diventare strumento nelle mani del Signore. Come diceva il nostro fratello Mario Russo, l'argilla. Il Signore è colui che forma l'argilla. Noi siamo l'argilla. Signore, perché mi hai fatto diventare un piatto? Perché tu servirai a mensa. Signore, perché sono un vaso? Perché quello ha bisogno di acqua, eccetera. Quindi la funzione nelle mani del Signore è proprio quella di permettere per fede che lui possa agire come meglio vuole. Romani 1,8. Prima di tutto rendo grazie all'Iddio mio per mezzo di Gesù Cristo per tutti voi, perché la vostra fede è pubblicata in tutto il mondo. Aiuto! Avete presente la portata della frase di Paolo, che sta dicendo ai Romani: guardate che la vostra fede, cioè il vostro modo di essere discepoli, figli di Dio, non è che rimane lì. Tutto il mondo conosce quello che voi siete, quello che voi fate. Non è meraviglioso? O no? Vi vedo stupiti, vi vedo attoniti. Attenti. Potrebbe essere per Modena questa frase, per la chiesa, le chiese di Modena. La vostra fede è pubblicata in tutto il mondo. Signore, quale onore. Io non merito questo. Ma per la tua grazia ti ringrazio, ti lodo e ti benedico, perché essendo un tizzone scampato dal fuoco, hai deciso di servirti anche di me per il regno dei cieli. Vado avanti con un altro punto, permettetemi. Punto 5. Un vero discepolo ubbidisce al Signore quando lo chiama a un impegno spirituale. Vi ricordate Filippo? Atti capitolo 8, versetto 26. Filippo era un diacono. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo. Parlò a uno di voi. Levati e vattene dalla parte di mezzodì, sulla via che scende a Gerusalemme, da Gerusalemme a Gaza. Aiuto, Gaza. Lasciamo stare adesso. Ok? Però viene chiamato ad andare in un certo posto. Ella è una via deserta. Atti 8 e 27. Ed egli, levatosi, andò. Filippo ubbidì. Chi è che non ha ubbidito alla chiamata? Ve lo ricordate? C'era un profeta che ha sperimentato la pancia di un grosso pesce, Giona. E non solo, ma c'era anche una certa moglie di Lot, se vi ricordate, che aveva ricevuto un comando e non ubbidì. Vedete l'ubbidienza? E diventò una statua di sale, decidete voi che materiale, ma non ubbidì. L'ubbidienza, dice la parola di Dio, val meglio del sacrificio. Brava Gloria. L'ubbidienza val meglio del sacrificio. Dio vuole un discepolo ubbidiente, non un discepolo tuttofare, un discepolo ubbidiente. E a volte l'ubbidienza è anche: stai lì fermo, non è ancora il tuo momento. Aspetta, non avere fretta. Che il Signore ci doni di avere questi 5 aspetti, lo torno a leggere anche per quelli a casa. Amore nel Signore e quindi per il prossimo. Amore per la parola di Dio. Il rapporto continuo in comunione con il Signore in preghiera e nel leggere. Fede incondizionata nel Signore. Ubbidienza al Signore. Dio volendo affronteremo la sottomissione al Signore, il sacrificio di sé al Signore, la sofferenza nel Signore, perché c'è anche da soffrire per il Signore. Quindi a questo punto faccio questa esortazione. Hai tu queste caratteristiche del vero discepolo? Hai tu, Ivaldo, queste caratteristiche? Sei tu posto in queste condizioni, chiamandoti cristiano, figlio di Dio, ma carente in alcuni aspetti di questa, di queste caratteristiche del discepolo? Io non voglio le risposte adesso, però siamo chiamati a riflettere, perché essere discepoli non è fare una passeggiata, ma è capire giorno dopo giorno quanto il Signore può agire nella mia vita, quanto glielo permetto, quanto io sono un ostacolo, quanto ubbidisco. Dio ci doni di poter stare in queste caratteristiche. Amen.